Come immaginate questo incontro chiude il ciclo che abbiamo iniziato lo scorso vostro anno. Ognuno di voi, volgendosi indietro, potrà esaminare ora con calma quanto è stato detto. Mi sia permessa una osservazione, detta con tanto amore, figli, e cioè che quando noi tentiamo di dire qualcosa di nuovo, con molta cautela, perché voi sapete che il nostro scopo non è quello di enunciare le verità freddamente, ma di farvele assimilare attraverso ad una vostra partecipazione attiva. Ebbene, quando cerchiamo di farvi intravedere un nuovo punto di vista, o che perlomeno ampli quello che fino ad ora avete avuto, voi molto semplicemente pensate che ripetiamo quello che già abbiamo detto. È successo così quando vi abbiamo parlato delle verità enunciate coi fotogrammi. Anche nell'ultimo incontro il fratello Kempis ha cercato di impostare una nuova prospettiva da cui esaminare quella che voi considerate realtà. Quindi vi invito a meditare su quanto ha detto. È giusto, figlio Francesco, che non è quella che voi ritenete realtà un sogno. Stesso fratello Kempis lo dice nella sua lezione. C'è un quid che serve da base comune a tutti i soggetti. Ma è vero che già nella molteplicità deve vedersi qualcosa di diverso da quello che fino ad ora avete conosciuto o supposto. Torneremo ancora su questo argomento nel prossimo ciclo di riunioni. Vedremo, per prendere l'interesse di ognuno di voi che ha corde diverse, di alternare certi lezioni, certi insegnamenti filosofici con altri di argomento vario, ma sempre per partire da punti di vista diversi ed illustrarvi una stessa realtà. Voi sapete che questo è il nostro. In questa pausa tra un ciclo e l'altro, approfittate per discutere fra voi, per esaminare quanto vi abbiamo detto, cercando di porvi da questo nuovo punto di vista che cerchiamo di additare, e che serve poi per capire meglio in quale modo può essere sperimentata una realtà conosciuta. Per ora vi lascio momentaneamente, salutando ognuno di voi, particolarmente quelli che ci seguono direttamente per la prima volta, e gli altri figli che più di rado hanno occasione di udirci. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini. Lotto Marinardi, piovano di San Cresci a Matuore, solea venire sovente a voi per narrarvi di alcune piacevolezze dei tempi miei. Vedo che non lontani siete da Cercina, dove Pievano fu in Sant'Andrea messer Antonio Picchini, mio grandissimo amico. Egli era uomo astutissimo, dottore in decreti, canonico del Duomo di Firenze, vicario di Fiesole, di Arezzo e moltissime cose ancora. La nostra maggior piacevolezza era di toglierci a vicenda la roba di casa. Ricordo che una volta fui a Cercina nella canonica di Messer Antonio e vidi una cassetta piena di chiavi, chiavistelli, toppe ed altri ferri che molto bene avrebbero fatto per le mie bisogna. Presala nascostamente, la posi sotto al mantello e così farellai a Messer Picchini. Questa sera ce ne andremo a San Cresci. Io in serbo per voi cosa alcuna che gli umori vostri tutti infiammerà. Ma poiché gli è tempo di quaresima, converrà Messer Antonio che voi predichiate alla gente mia che gente trista è e spesso alle mani corre sull'amicizia. Messer Picchini, pensando che io avessi in serbo qualche licore, accettò. Quando fummo per la strada ancora favellai, parrebbemi che noi ci dovessimo emendare di molti errori. Ci siamo fatti molte natte, molta roba ci siamo tolti l'un l'altro. Siamo ambeduo vecchi e converrà che ci assolviamo a vicenda. E chi ha tenga e chi ha avuto suo danno. Messer Picchini, sempre pensando al licore, accettò. Quando fummo a Maggiore entrammo in chiesa. Pregammo, ci assolvemmo, ci baciammo sulla bocca come costumare soleasi in quell'epoca in segno di pace. Poi, aperto il mantello, mostrai a Messer Picchini la cassetta co' ferri, dicendo che quella nell'assoluzione compresa era e che fede al patto chi avea tenesse e chi il peggio suo danno. Messer Picchini a quella vista, a quelle parole, gli si ammossi in volto. Ma l'ira trattenendo per non dal canto suo a ghindar la testa, così favellò. Messer Arlotto, voi di parola foste che gli umori infiammato m'avete. Ed io al patto starò. Ma converrà che noi recitiamo preci alcune per l'anima della defunta madre vostra, che certo trovasi in luogo d'espiazione, perché con un cotal figlio come voi siete certo donna di malaffare. Quando fu l'ora della predica, s'erano sempre sul pulpito e così favellò: tanto è male non avere amico alcuno, quanto averne e lasciarli. Fate di non dir mai male degli amici vostri, in specie quando presenti sono, e così mi fissava. Chi trova un amico trova un preziosissimo tesoro. E io di fondo alla chiesa, con le braccia in alto, teneva la cassetta coperta e mostravagliela. Ma quella vista messer Picchini resister non fermo, ed aggiunge: ma le sacre scritture esortanci a tenere in grandissimo dispregio le ricchezze e vivere in povertà. Amen. E scese dal pulpito e andò. La natura avvi moltissimi animali, vi sono quelli che sono buoni da vivi e da morti, come il bue. Quelli che sono buoni da vivi e non da morti, come l'asino. Quelli che sono buoni da morti e non da vivi, come il porco. E quelli che non sono buoni né da vivi né da morti, come il pievano vostro allora. Come al solito farò un piccolo tono, vi prego di stare in concentrazione.
Ascoltando la registrazione, in sottofondo si sente delle voci. Forse qualcuno ha pensato di parlassero in spagnolo. Mi sai spiegare perché?
Cos'è che poi ti indica? Confermi l'oggettività del fenomeno? Non ha importanza. Voi accertate che vere solo le cose che indubbiamente possono essere da tutti percepite, che non possono risultare da interferenze ostili. La questione non ha importanza. Vi saluto. Sarebbe un peccato sciupare questa atmosfera così distesa. Converrà perciò parlare di cose semplici, per scoprire poi che le cose più facili a capirsi sono quelle più difficili a tradursi in pratica. Ne approfitterò per scrivere una lettera. Mio caro Pindemonte, io non so proprio come tu riesca a sopportarci. Noi parliamo, sputiamo sentenze una dopo l'altra, che tanto cosa farne a far vostro. Tenerle in nessuna considerazione non è possibile. L'acqua, anche quando scivola via, lascia bagnato. Volere applicarle è un'impresa assai ardua, perché ha un bel dire il signor Dali che noi non vogliamo costituire per voi un ulteriore problema. Vorrei vederlo che cosa farebbe al posto vostro, anzi vorrei vederli tutti quei signori che se ne stanno comodi seduti lassù, trasportati invece nella macina della vita. Per esempio Gesù Cristo, che cosa farebbe al posto tuo? Alzarsi presto tutte le mattine per andare in orario in ufficio, tornare a casa stanco e dover risolvere i problemi della famiglia. Quando lo troverebbe il tempo per predicare? Perché non lo si vorrà mica far predicare durante le ore di lavoro, ci mancherebbe altro. Tutto sommato dovrebbe fare il predicatore a tempo pieno, ma allora non sarebbe più nei tuoi panni. Già, perché forse è necessario stabilire che cosa dovrebbe tornare a fare Gesù Cristo sulla terra. Perché se tornasse a fare Gesù Cristo, allora farebbe le stesse cose, né più né meno. Magari sarebbe condannato come extraparlamentare. Insomma, muterebbero i dettagli perché sono mutati i tempi. Ma la sostanza rimarrebbe la stessa. Se invece tornasse a fare il povero Cristo, sì, insomma, uno qualunque, allora farebbe uno qualunque, né più né meno come io e te. Caro Pindemonte, chissà che cosa dirai quando riceverai questa mia lettera, perché forse a te piacerebbe sapere come Gesù Cristo si comporterebbe nei tuoi panni, a prescindere dalla considerazione che se anche non facesse vita pubblica non si troverebbe mai nella tua situazione, come nessuno in fondo si trova mai nella stessa situazione di un altro. Forse a te piacerebbe sapere come Gesù Cristo risolverebbe i tuoi problemi, quei problemi che in fondo, tu stesso contribuisci a creare, non fosse altro, col ritenere problematiche cose che per altri non lo sarebbero. Ma forse a tutti piacerebbe vivere la propria vita e quando si fosse posti di fronte ad una decisione da prendere, fare una telefonatina, per sapere che pesci pigliare, scaricando così sugli altri tutte le responsabilità. Ma se poi la risposta fosse di fare cose che sono contro i nostri interessi, o che non si ha la forza di fare, perché questo è il punto. Forse qual è il meglio lo sappiamo, anche senza scomodare Gesù Cristo, ma vogliamo farlo? Tu dici che la vita stessa, il posto che ciascuno occupa nella società, impediscono di vivere secondo certi ideali. Hai ragione. Ma se io fossi un giudice e fossi intimamente travagliato perché convinto del non giudicare, è chiaro che dovrei cambiare professione. Non potrei fare il giudice che non giudica. Ma se continuassi a fare il giudice, allora dovrei giudicare, non c'è scampo. Magari lo farei nel modo migliore a me possibile, impegnando tutto me stesso e poi scoprendo alla fine che forse quel non giudicare ha un altro significato. Se io fossi un soldato in battaglia e fossi di fronte al dilemma di uccidere o di essere ucciso, saprei benissimo che Gesù Cristo al posto mio si lascerebbe uccidere, ma lo farebbe non perché un altro al posto suo farebbe così, lo farebbe perché quello sarebbe il suo sentire. Ora, Pindemonte, forse è necessario scoprire qual è il proprio sentire ed agire in conseguenza. Certo, la prima considerazione da fare è che non si è soli al mondo e che si deve pure qualcosa anche agli altri, no? Non fosse altro del rispetto, ma anche questa considerazione deve essere sentita. Se io fossi un avvocato, è chiaro che potrei trovarmi nella circostanza di dover difendere un assassino, oppure di avere un cliente per servire il quale dovrei danneggiare altre persone. Allora, se non mi sentissi di farlo, ma non perché Gesù Cristo al posto mio non lo farebbe, ma perché quello non fosse il mio sentire, è chiaro che dovrei cambiare almeno cliente. Capisco, Pindemonte, a te piacerebbe sapere quali sono le cose lecite e quelle non lecite, ma un simile elenco non ha valore assoluto. Si può fare riferimento alle leggi della società in cui ciascuno vive, ma un tal riferimento deve essere considerato come il minimo dei contratti collettivi di lavoro, un minimo sotto al quale non scendere. Una traccia, fra l'altro, ben poco indicativa, perché esclude, anche se non potrebbe fare diversamente, quella piccola cosa che è la verità dell'individuo, il mondo delle intenzioni nel quale solo il singolo può entrare. Ecco perché, Pindemonte, ciò che farebbe un altro al posto tuo per te non ha senso alcuno, perché se anche facesse le stesse tue cose, diverse potrebbero essere le intenzioni. Se anche facesse le stesse azioni, differenti potrebbero essere i moventi. E poi, il codice è eludibile e incompleto, perché vedi, chi sequestra una persona e chiede un riscatto è certamente un cinico della peggiore specie, ma almeno rischia in proprio i rigori della legge. Ma chi svolge una professione considerata umanitaria e si servisse della protezione della legge e dell'omertà del perbenismo per arricchire in tutta tranquillità alla barba di chi soffre, certo è cinico peggiore dei dediti ai sequestri di persona. C'è una pena abbastanza severa per chi semina il vizio per raccogliere più facili e lauti guadagni, per chi somministra con gli alimenti veleni sempre per arricchire, per chi si adopera sempre per il proprio guadagno a fare approvare leggi che legalizzino il beneficio di massa. Non c'è dubbio che se per certe azioni non v'è una sanzione adeguata oppure non v'è sanzione alcuna, si tratta di atti altamente delittuosi. Di contro vi sono posizioni che non dovrebbero essere perseguite dalla legge. Che fare? Adoperarsi per migliorare gli strumenti della giustizia. Invero nulla dovrebbe essere considerato perfettibile come la legislazione di una società, al fine di sempre meglio contemperare le esigenze dei singoli con quelle della collettività, il che non significa una a priori condanna di tutti i principi e gli istituti sociali. Il nostro amico Claudio ci invita a renderci conto di ciò che facciamo e perché lo facciamo, ossia ci invita a scoprire la ragione delle nostre azioni al fine di prendere coscienza di noi stessi. Questo, fra l'altro, sviluppa un certo senso critico utile nel necessario esame che ciascuno deve compiere dei valori della società in cui vive, ma è indispensabile che la revisione critica, più che avere come oggetto il cangiante quadro dei costumi, l'uno dei quali vale l'altro, sia ispirata dalla logica e dal buon senso, i quali impongono che allorché si è accettato come vero un principio, non lo si voglia far seguire solo agli altri, o non lo si segua solo quando il seguirlo è comodo ed utile. Niente passi nell'indifferenza. La responsabilità penale per certi reati non è più personale. Vedi nella fattispecie il furto per procura, rubate per dare al partito e avrete buone probabilità di farla franca, ma forse è giusto che sia così, perché c'è un precedente storico che fa testo. Caterina da Siena, che rubava dalla casa paterna per dare ai poveri e nonostante ciò fu proclamata santa. C'è una certa tendenza a non considerare più come tali i delitti perpetrati verso la collettività. Ora, se c'è un interesse preminente rispetto a quello soggettivo, è l'interesse pubblico. Il patrimonio pubblico è considerato come se non fosse di nessuno, ed invece è di tutti. E poiché ognuno è molto attaccato ai propri tesori, ognuno, per coerenza, dovrebbe sentirsi tutore dei beni pubblici, cosa che non è affatto. Guarda invece, Pindemonte, con quanta accortezza si cerca di mettere al sicuro le proprie ricchezze, magari finendo con lo scegliere il luogo meno adatto. Che vadano gli sciocchi a nascondere i loro capitali in quello staterello più prossimo alla grande potenza che si dichiara anticapitalistica. Chissà che cosa farà loro credere che là siano più al sicuro. Non credi, Pindemonte, che le frontiere pesino solo sugli onesti e siano invece fonte di illeciti guadagni per chi antepone la ricchezza all'uomo? Curiosi questi ricchi, sono loro che nella scala dei valori antepongono il guadagno alla vita dell'uomo e si meravigliano se c'è chi uccide per arrivare alla loro ricchezza. Curiosi questi potenti, qualunque mezzo è stato lecito per portarli al potere e adesso invocano e sperano nell'onestà degli uomini. Certo lo fanno perché nessuno faccia a loro quello che essi hanno fatto agli altri. Lo sperpero dei ricchi risponde dei delitti dell'esasperazione dei poveri. Il fanatico rigore dei moralisti paga l'oscena esibizione dei viziosi. Questo significa prendere coscienza di se stessi e del mondo in cui si vive. Significa capire che non è condannabile il fiore che ancora non è sbocciato, amarlo e comprenderlo. Ma amare e comprendere non significa divenire complici. Non è certo immorale la belva che uccide per cibarsi, è da amare e da comprendere. Tuttavia, o Pindemonte, Non sarebbe giusto che tu la sfamassi con i tuoi figli. Perciò, se non ti senti di gettarti in pasto ad essa, ti converrà tenerla a distanza. Sarebbe assurdo interpretare la bontà e l'amore come una sorta di amnistia o di assoluzione generale, che fra l'altro, non togliendo la tendenza a danneggiare in chi ha danneggiato, finirebbe con l'essere dannosa per tutta la società. Che cosa fa la natura con la legge di causa e di effetto, se non realizzare l'ideale della giustizia in cui l'effetto ha lo scopo di riscattare e non di punire, cioè perseguendo un fine di misericordia, ma al tempo stesso restando inesorabile. Dunque, caro Pindemonte, non ti proponiamo una visione più lassiva della vita, al contrario, semmai abbiamo la pretesa di darvene una più intelligente. Perché vedi, se è osceno ciò che offende il pudore, e se il pudore è la riservatezza che i cosiddetti sani principi debbono ispirare, allora anche l'ostentazione del brutto è oscena. La vana desnuda è pudica in confronto a certe immagini sacre. C'è più male nella morale stupidamente intesa che in ogni comportamento spontaneo e naturale, ma non si confonda la spontaneità e la naturalezza con l'ignoranza e la mancanza di educazione coltivate quali alibi dei propri comodi. E non si confonda l'educazione con l'ipocrisia, l'educazione è rispetto verso gli altri, l'ipocrisia è sacrilegio verso il prossimo. Ecco perché il sacrilegio più grande è quello consumato dalle religioni che predicano l'unione degli uomini ed invece li dividono, da quelle che maledicono anziché benedire, che fanno dell'altare un banco di vendita ed una fonte di illeciti guadagni per chi non ha voglia di lavorare, che pur di salvare il tempio, l'organizzazione, mandano alla perdizione gli uomini. Perciò, caro Pindemonte, se non vuoi essere ipocrita, quello che fai devi sentirlo, tenendo presente che non sei solo al mondo e verificando continuamente il tuo sentire alla luce della considerazione che noi tutti siamo un solo essere e che ciò che non si accorda con questa realtà, comunque tu la metta, non ha valore universale ed è perfettibile. Basta così. Le troppe parole finiscono con non dire più nulla. Lo tenga presente chi vive in questa epoca dai molti discorsi. Perfino chi è morto parla più ora che prima, quando era vivo. Tacere poi della Madonna e di suo figlio, che stando ai messaggi che sarebbero da loro inviati sono più ciarlieri di una portinaia. Si racconta che Pio IX, al quale stavano leggendo le profezie di Suor Domenica del Paradiso, se ne uscì con questa esclamazione: sarà stata anche santa, ma Gesù mio quanto parlava. Guardiamoci, Pindemonte, da chi fa spreco di parole per somministrare contenuti in dosi omeopatiche, che fa della parola anziché un mezzo di comunicazione l'arte dell'inganno,
sia il tuo dire sì, sì, no, no, perché il di più di questo viene dal maligno. Tuo affezionatissimo. Pace a voi. A chiusura di questo incontro, che come vi ho detto, pone termine al ciclo delle riunioni, vorrei rivolgermi particolarmente a quelli che ci seguono solo attraverso la divulgazione di queste comunicazioni. Per dire loro, non siete degli sconosciuti. Se non avete l'occasione di partecipare direttamente a queste riunioni, per noi non ha alcuna importanza. Non siete meno amati di quelli che ci seguono dalla viva voce. In questa breve occasione che io ho di rivolgermi direttamente a voi, vorrei dirvi tante cose che vi fossero utili. Vorrei dirvi che non ha importanza credere che l'uomo sopravvive alla morte del suo corpo, quando poi nella propria vita si fa tutto l'opposto di quello che si dice di credere. Che non ha importanza credere a Dio se poi nella propria vita si fa un continuo insulto alle sue creature e quindi a Lui. È importante ciò che sentite, ciò che fate, più di ogni affermazione di fede resa nel timore di un castigo celeste. Vorrei dirvi di amare di più i vostri figli, almeno i vostri familiari, i vostri amici, i vostri conoscenti, perché è vero che l'amore in se stesso è premio di chi ama. Vorrei dirvi che non è vero che gli insegnamenti fondamentali della morale riducano gli uomini dei conti. I cosiddetti insegnamenti mistici sono stati presentati agli uomini come un mezzo per guadagnarsi un premio nell'altro mondo. Questo errore di impostazione non è stato voluto dagli esseri illuminati che hanno rivelato gli insegnamenti di altruismo all'umanità, ma è stato voluto ad arte scientemente da chi aveva interesse che le masse fossero remissive ed ognuno facilmente rinunciasse ai propri diritti in favore di pochi privilegiati. Nessuno può negare che gli insegnamenti di altruismo non sono stati combattuti perché inducevano i singoli ad accettare la loro condizione di miseria e di ristrettezza senza creare problemi ai governanti. Ma se in passato tanto si è chiesto al singolo, ben poco, addirittura nulla tanto, l'uomo di oggi non deve compiere l'errore opposto, tutto esigendo senza nulla dare. In questa vostra epoca di grande intelligenza e razionalità, sembra che gli insegnamenti fondamentali della morale siano privi di logica e di valore pratico. La società si vuol migliorare con nuovi sistemi ed ideologie i cui fautori cercano consensi ognuno affermando di possedere il rimedio ai molti problemi che affliggono la società. Vedete, o miei cari, la società può essere migliorata solo se muta il singolo, solo se ognuno si sente in dovere di fare e di condurre la propria vita con onestà, con rettitudine, in funzione della società in cui vive. Ecco, la grande logica dell'insegnamento di altruismo, ed ecco l'insostituibile valore pratico che mira a dare coscienza al singolo di se stesso in rapporto alla collettività. Senza questa visione, che è mistica e razionale al tempo stesso, ogni ideologia è destinata a naufragare pietosamente. Troppo facile, infatti, sarebbe parlare della mancanza di buona fede in chi si presenta come salvatore della società e del divario che esiste fra ciò che viene detto e ciò che viene fatto. Vi accenno solo all'errore di impostazione che anche oggi è ripetuto e di cui vi dicevo all'inizio a proposito degli insegnamenti della morale. Ogni ideologia ed ogni organizzazione che attorno ad essa si è creata mira a difendere certe forze, certe categorie, certi privilegi. Ogni parte difende i propri interessi cercando di ottenere sempre di più. Ebbene, questo sistema non può per nulla migliorare la società in cui vivete. La verità di questa affermazione è dimostrata dai fatti. Ripeto, la società può cambiare solo se il singolo intende fare tutto intero il suo dovere, condurre con rettitudine ed onestà la propria esistenza. Solo così, perciò, questo credete. Questo insegnate ai vostri figli, sicuri di dire loro l'unica cosa veramente costruttiva per se stessi, per un mondo migliore. In questa speranza vi abbraccio e benedico tutti particolarmente, che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.